Grazie Paolo. Dunque adesso passiamo alla terza e ultima sezione tematica di questa mattinata, l'Italia e il mutamento della società. Prego quindi Elisabetta e Paolo Capuzzo di venire qua. Ecco. Per le ultime due relazioni. La prima nell'ordine è Elisabetta Pezzosi, che ci parla di questo, tra diritti e sviluppo, le italiane, l'Europa e il mondo. Prego.
Grazie. Già che ho il microfono, volevo ringraziare molto Paolo Gheda per tutto quello che ha fatto per noi in questi giorni. Grazie davvero dell'ospitalità. Poi abbiamo avuto anche un bellissimo sole, quello non è merito suo, però sono stati tre giorni molto belli. Allora, come capite dal titolo, sarebbe una relazione molto ambiziosa, naturalmente per vari motivi e anche di tempo cercherò di riassumerne alcuni tratti. Parto da un'osservazione che anche nell'abstract che troverete sul sito della Cisco, che ho mandato un po' tardivamente. Sono rimasta un po' colpita rileggendo il libro, fra l'altro bello, sintesi, l'unica esistente al momento, la più nuova, di Perry Wilson su le italiane nel Novecento, un libro uscito dalla Terza nel 2011, come nel trattare gli ultimi 20 anni del Novecento si concentra su tantissimi temi, ve ne dico qualcuno: femminismo, media, televisione, sessualità, rapporto tra donne e partiti politici, istruzione, lavoro, famiglia, immigrati. Non c'è un rigo dedicato all'impegno internazionale delle donne italiane. E parlo di un buon libro, sto parlando di un buon libro, però mi sembra emblematico. E quindi non c'è niente sulla azione, che è una parola che non mi piace molto, ma è quella del Turkish Agency, che sarebbe più adatta, diciamo. Quindi è l'attivismo, ma è anche l'elaborazione dentro i luoghi della decisione politica a livello internazionale. Non c'è niente sulla loro capacità di networking, non c'è niente rispetto alla loro presenza e elaborazione nel Parlamento europeo e alla partecipazione alle grandi conferenze dell'ONU del decennio dedicato alle donne, che copre più o meno il periodo, no, di cui ci stiamo occupando in questi giorni. Quindi il periodo 1975-1985, le tre conferenze dell'ONU, che sono nell'ordine: 75 Città del Messico, 80 Copenaghen, 85 Nairobi e poi la quarta conferenza sulle donne di Pechino. Allora, su cosa concentrerò la relazione? Quindi su, lo dico, la agency delle donne italiane in ambito internazionale, su una sostanziale dipendenza della legislazione italiana sulle, diciamo, complessivamente pari opportunità, parità, azioni positive dalle direttive e dalla normativa europea, la dialettica tra le delegazioni ufficiali italiane, e non solo naturalmente, ma in questo caso tratto dell'Italia, alle conferenze dell'ONU, e invece i gruppi delle donne e delle organizzazioni non governative che hanno partecipato ai forum collaterali, che sono stati di grandissima importanza per elaborare le piattaforme di azione che sono emerse da questi consessi. In ultimo, volevo sottolineare la difficoltà di una parte del movimento femminista ad accogliere le istanze e a elaborarle nel contesto italiano delle donne del sud del mondo. In ultimo, proprio ultimo, i ritardi italiani. Allora, intanto dico questo, 1975 la conferenza di Città del Messico è la prima volta effettivamente che i diritti delle donne vengono introdotti nell'agenda internazionale e interagiscono con una fase matura dei movimenti femministi, userò sempre movimenti perché sono tanti, molto diversi tra loro, e uso le parole di Bianca Pomeranzi, che è stata, anzi nel giugno del 2012 fra l'altro, è la prima eletta candidata del comitato della CEDAW, che è la Convention on Elimination of Discrimination Against Women, di cui parlerò tra poco, e che è una delle donne che ha partecipato a molte di queste conferenze internazionali. Lei dice: queste conferenze, e questo è un punto importante, sono state l'occasione della genesi del femminismo transnazionale attraverso l'instaurazione di un campo, di un luogo di pratiche e culture critiche. Quindi questa conferenza del 75 è la prima che ha inaugurato questo intreccio tra questioni internazionali riguardanti le donne, diritti, sviluppo e le pratiche femministe, e non solo, però, come vedremo. Però voglio dire, devo in due minuti dire dove erano le donne italiane, servendomi anche, ma non solo naturalmente, del volume di Perry Wilson. Ci sono dei lavori invece sulle donne nel Parlamento europeo, che Barbara conosce bene, Beatrice Pisa, Federica Di Sarcina, Maria Grazia Rossilli, e anche un capitolo dedicato da Paola Gaiotti, cattolica del Partito allora Popolare, grande storica, una delle madri della storia di genere in Italia, che ha scritto questo bel libro che consiglio a chi non l'ha visto, che si chiama Passare la mano, e in cui c'è proprio un capitolo sulla sua esperienza nel Parlamento europeo. Allora, dico soltanto, tra la sfila di leggi potrei citarvi, che non è proprio il caso, ve ne dico soltanto alcune. Per far capire che però negli anni 80 e 90 ancora le donne italiane avevano da raggiungere molti diritti politici, sociali, politici meno, sociali, economici, civili. Allora, uno, legge 1212 dell'81 per l'ammissione delle donne, per esempio, alla nuova Polizia di Stato, non potevano entrarci. La legge 442 dell'81, che abroga la rilevanza penale della causa d'onore come attenuante dei delitti, una cosa di notevole gravità, e la legge 400 dell'88, l'ordinamento e poi altri che si occupano di azioni positive, per arrivare a quella del 91, sulla 125 del 91 sulle azioni positive, e poi 96 sulla violenza sessuale, che per la prima volta classifica come reato contro la persona il reato di violenza sessuale, che prima invece era classificato come reato contro la morale. Nel 97 poi c'è il primo ministero per le pari opportunità, e la prima ministra è Anna Finocchiaro, che coglierà proprio, lo dirò più diffusamente tra poco, le linee, molte delle linee della conferenza di Pechino del 95 sul gender mainstreaming. Ecco, tutta questa legislazione, una gran parte di questa legislazione, come diceva Fabbrini nella sua prima relazione, riferendosi ad altro, ma per questo stesso periodo, è di dipendenza, diciamo, dalle normative della Comunità Europea, in gran parte perlomeno, non tutta, ma in gran parte. E queste direttive comunitarie, a loro volta, questo ponte, che secondo me è importante stabilire, provengono per lo più dalle deliberazioni delle grandi conferenze dell'ONU. Ecco, questo viene poco messo, secondo me, in collegamento, se non dai lavori che ho citato. Allora, io per ragioni di tempo mi concentro su due punti. L'agenzia, appunto, delle italiane nel primo Parlamento europeo a suffragio universale del 79 e poi sulla conferenza di Pechino, perché non riuscirei a fare di più. Dirò due parole anche sulle altre conferenze, ma soltanto per far capire, diciamo, un processo. Intanto le donne nel Parlamento europeo, soltanto due dati, eletto nel 79, sono il 16,8%, cioè una percentuale più alta di molti di quanto era in molti parlamenti nazionali. Le italiane erano 11, dico solo qualche nome: Marisa Rodano, Vera Squarcialupi, Paola Gaiotti, ma tante altre veramente. Dico di queste perché su queste poi ritornerò, perché hanno avuto dei ruoli centrali nell'elaborazione delle politiche di parità nella prima fase, appunto quella che ci interessa, degli anni 80. Devo anche dire che gli uffici elettorali della comunità avevano svolto un lavoro molto buono di sensibilizzazione delle associazioni di donne, quindi diciamo che a queste elezioni si arriva preparate a votare donne, e cercando anche di favorire un rapporto, diciamo, vitale tra donne e processo di integrazione europea. Questo poi ha funzionato fino a un certo punto, ma insomma di questo parleremo in altro momento o sede. Si arriva al Parlamento europeo, arrivano donne che erano state vicine, molte perlomeno, ai movimenti, in qualche modo vicine, certamente vicine all'elaborazione sulla questione dei diritti. E non è un caso, erano molto attente a quello che succedeva all'ONU e nelle conferenze dell'ONU. Non è un caso se nel giugno 1980, in preparazione della conferenza mondiale delle donne dell'ONU a Copenaghen, il Parlamento europeo decide di creare una commissione ad hoc sulle condizioni delle donne e preme per l'accoglimento e la ratifica e l'applicazione di quella Convention on Elimination of Discrimination Against Women, che era stata approvata dall'ONU nel 79 e che diventa operativa nel 1981, su cui poi chiuderò la mia relazione. L'Italia la accoglie nel 1985. Più difficile poi la sua applicazione. Quindi le donne italiane che sono nel Parlamento europeo sono molto attente alle convenzioni internazionali e ai congressi internazionali, alle conferenze. E cominciano subito a parlare di parità di responsabilità tra uomini e donne nella vita politica, culturale, sociale e familiare. Vengono subito, dal 79, introdotti temi, oltre naturalmente dei diritti, il tema dello sviluppo, che non potrò trattare diffusamente, ma che è un elemento di grande riflessione e anche di scontro, come cercherò di dire in due parole, nelle elaborazioni del decennio dedicato alle donne e anche dopo. E qui dico solo che le italiane hanno un ruolo importante, e un ruolo importante proprio Paola Gaiotti, quindi in maniera, cioè, due personaggi di appartenenze politiche diverse: Paola Gaiotti, cattolica, e Marisa Rodano, comunista. Perché hanno un ruolo importante? Perché tutte e due, Paola Gaiotti ancora di più, si erano opposte inizialmente alla creazione di una commissione ad hoc sulle donne. Paola Gaiotti, nel libro appunto che vi citavo all'inizio, dice chiaramente che non lo voleva questa commissione, non voleva entrare in questa gabbia, no? Che avrebbe ingabbiato le donne su questioni molto particolari, per quanto importanti. Quindi è molto lungimirante questa presa di posizione, e perché introduce una problematica, cioè quella del trattare le questioni di genere in maniera orizzontale, diciamo, no? Nelle varie politiche, che diventerà poi negli anni 90 la direttiva, diciamo così, del gender mainstreaming, quindi della prospettiva di genere che permea, ora per semplificare, le politiche pubbliche, diciamo, e poi la ricerca, e poi... Quindi c'è una posizione molto lungimirante, soprattutto di queste due, ma anche di Vera Squarcialupi, quindi che hanno un ruolo centrale. Città del Messico, ecco, dico soltanto due o tre cose su queste conferenze appunto per capire il percorso. Città del Messico, 1200 delegati ufficiali, 4000 donne invece nel forum collaterale. Emergono con molta forza già a Città del Messico i temi appunto dello sviluppo e donne e sviluppo. Copenaghen 1980, ci sono sempre 1200 delegati, 8000 donne nei forum laterali, quindi sono gruppi del femminismo e sono organizzazioni non governative che si occupano di cooperazione, tra cui le italiane. E qui, tra Copenaghen e poi la conferenza immediatamente successiva che è Nairobi 1985, che conclude il decennio, che la riflessione sul rapporto tra donne e sviluppo si amplifica molto. Ci sono le analisi delle ecofemministe, del gruppo Development Alternatives with Women for a New Era, ci sono una serie di elaborazioni che, diciamo, rifiutano lo sviluppo, il modello dello sviluppo neoliberista. E sono anche i gruppi, cioè queste analisi, diciamo meglio, che porteranno poi alla critica molto forte delle grandi organizzazioni internazionali, della Banca Mondiale, del WTO, e sono anche capaci di criticare alcune delle politiche proprio dell'ONU per quello che riguarda la cooperazione, che non tiene il gender in primo piano in queste politiche. Quindi il tema donne e sviluppo si cementa moltissimo in questi anni con molti elementi di riflessione. Nairobi è un momento lo stesso importantissimo, e le parole chiave sono sviluppo, pace, uguaglianza, vengono mutuate anche molto in Italia, e arrivo negli ultimi pochi minuti alla conferenza ONU di Pechino. Allora, a Pechino più che nelle altre conferenze, per esempio quella di Nairobi dove comunque era emerso con forza, la questione della differenza tra donne è molto forte. Molte dicono non ci può essere un mondo comune se non c'è spazio per le differenze, se non c'è la capacità di interrogarle. Certamente Pechino è la fine di un percorso, ma è la ratifica della fine di quel paradigma della Global Sisterhood su cui ha lavorato molto Raffaella Maritono, che non regge più. Quindi sono le differenze che devono dialogare, la sorellanza universale, i paradigmi universalistici non reggono più. Solo a partire da questo si può veramente creare un dialogo. E una parte dei gruppi femministi italiani sono inadeguati, sono ripiegati molto sulla teoria, sull'elaborazione, e non riescono a entrare dentro a queste problematiche fino in fondo. Lo fanno molto di più le donne che lavorano nelle organizzazioni non governative, che riescono a riformulare tutto il discorso dello sviluppo. cioè quelli che lavorano concretamente nella cooperazione. Questo è anni 80, al momento, mi sembra lo dicesse anche Federico nella sua prima relazione, è un momento favorevole per lo sviluppo, per la cooperazione allo sviluppo italiana, perché ci sono una serie di elaborazioni molto forti. Ecco, le donne partecipano in maniera importante a questa, e le conferenze dell'ONU hanno un ruolo importante. Quindi una parte del femminismo italiano è troppo autoreferenziale, non tutto ma una parte, e dunque non riesce una parte perlomeno a rendere visibile dal punto di vista politico la questione dell'alterità. Liliana Elena parla, a proposito delle italiane, di una parte del femminismo italiano, di una invisibilità della linea del colore, quindi non riuscire a cogliere la linea del colore. Anche se poi la genealogia, diciamo, nei primi documenti politici delle donne si rifanno in gran parte ai movimenti africano-coloniali, di liberazione coloniale e così via. Ma voglio soltanto ricordare, non ne posso parlare in maniera diffusa, pochissimi minuti, ma il dibattito che travalica la delegazione italiana che va a Pechino nel 1995. Come accennavo ieri, il dibattito più aspro è tra le donne, i movimenti, le rappresentanti dei movimenti delle donne e il Vaticano. E su Pechino, diciamo, i temi naturalmente di dissenso sono tanti, e ci sono dei gruppi importanti di donne non italiane che chiedono, prima della conferenza di Pechino, che il Vaticano venga escluso dalla posizione di osservatore permanente, perché, dice, è aggressivo sulle proprie direttive, sulle proprie posizioni, e dunque ha molta influenza, troppa influenza. Non c'è nessun gruppo italiano su questo che chiede questa esclusione, però sono tanti gruppi di cui ho anche nomi. E naturalmente la polemica, il senso più che polemica, che è nelle pagine dei giornali, nei documenti delle donne e anche da parte del Vaticano. Bella è un confronto al forum di Rimini dell'estate del 95, che precede Pechino, tra Susanna Agnelli, la Maciocchi e una rappresentante poi delle posizioni del Vaticano, che si chiamava Maria Paola De Nicola, una docente di sociologia della facoltà pontificia Marianorum. Naturalmente i temi sono quelli che potete immaginarvi, ma anche qualcuno di più. Il Papa riceve quella che sarà a capo della delegazione, insomma, del Vaticano, Geltrude Mongella, e dice: l'uguaglianza della dignità non significa essere la stessa cosa degli uomini. Quindi la parità è un concetto che non sembra abbracciato, no? Appieno. E naturalmente poi ci sono tutte le questioni che riguardano la pianificazione demografica. C'è un attacco molto forte all'uso degli anticoncezionali, alla pianificazione da parte dei governi, ma anche da parte delle organizzazioni non governative, dal caucus delle donne laico. C'è molta preoccupazione su questa pianificazione fatta dall'alto, altra cosa che spesso non si dice o non si nota. Però naturalmente ci sono dei punti duri di confronto, per esempio il significato, sto per finire, di gender, perché una delle rappresentanti del Vaticano, ma è la posizione del Vaticano che è stata ripresa in più momenti, dice: Anche il linguaggio della platform, cioè della piattaforma d'azione, rivela contenuti ambivalenti. Per esempio, la parola gender, che cosa significa realmente? Quanti sono i generi? Le espressioni sexual orientation e lifestyle lasciano ulteriormente perplessi, tanto più che i governi dovrebbero impegnarsi nei confronti di espressioni che non chiariscono bene se, per esempio, la pedofilia è una sexual orientation. Allora, è chiaro che su questi temi, come capite, lo scontro è davvero molto forte, e anche con alcuni passaggi della lettera del Papa all'inaugurazione di Pechino che lasciano molto perplessi gruppi delle donne italiane, per usare, diciamo, un eufemismo. Finisco. Cosa succede a Pechino? Succede che si parla di donne, condizioni delle donne, ma si parla di molte più cose. Si parla di macroeconomia, si parla di convivenza umana, di forme della vita politica, di trasparenza delle istituzioni e di diritti umani. Si parla delle direttive di Pechino, lo sapete tutti: empowerment, attribuzione di poteri, mainstreaming, che vengono però, come avete visto, dai primi anni '80 con una forte elaborazione anche delle donne italiane. Quello che dicono alcune partecipanti italiane è: il fortunato slogan degli anni passati, agire localmente e pensare globalmente, sta per cedere il passo all'evidente bisogno di agire e pensare localmente, sia localmente che globalmente, in ogni parte del mondo. Quello che le italiane non riescono a fare è, come dicono loro, portare a casa Pechino, cioè introdurre i temi che sono stati trattati dalla delegazione ufficiale guidata da Susanna Agnelli e dalle donne delle ONG, dei movimenti, delle associazioni, nel forum collaterale, nelle discussioni, nei momenti di incontro in Italia. Ancora, finisco, il diritto allo sviluppo, quindi è il tema dello sviluppo, il problema delle donne e dello sviluppo rimane forte, rimangono forti molti altri temi. Certo, le donne del sud del mondo ora diventano, anche se con grandi problematiche da parte di vari gruppi del femminismo italiano, però vengono identificate, non si riesce tanto a dialogare con loro, ma sono considerate gli unici soggetti trasversali rispetto alle ideologie, mirano dirette alla trasformazione della vita quotidiana. Non si porta a casa a Pechino, e per arrivare all'oggi, dicevo che la Convention on Elimination of Discrimination Against Women, che è un po' l'elemento fondativo, diciamo, di tutte le politiche di parità e di non discriminazione, viene commemorata per il trentennale nel 2011. E nel 2011 il governo italiano, che era ancora il governo Berlusconi, fa una relazione dove però viene indicato dove si indica che i passi da fare sono ancora molti, ma c'è un rapporto ombra che viene stilato da soprattutto i giuristi democratici, ma da molti gruppi di donne che si occupano dei diritti umani soprattutto, e che dicono come ancora in Italia questa convenzione non sia stata pienamente applicata. Finisco con una citazione. In questa occasione una parlamentare italiana, Giancarla Modrignani, che era quella che aveva presentato al Parlamento italiano nell'85 l'approvazione di questa convenzione, scrive: l'Italia ha ratificato la convenzione nel 1985. Quando venne alla Camera fu scelto di presentarla di lunedì, quando il Parlamento c'è il deserto. Toccò a me esprimere l'approvazione di PC e Sinistra Indipendente. Ero furiosa per l'irrilevanza istituzionale data a un impegno importante di donne. Grazie.